Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta affettuosamente, molto calorosamente. Bene, nello studio dell'Apocalisse stiamo vedendo il capitolo 12, nel quale ci vengono presentati sette personaggi della grande tribolazione. Abbiamo fino ad ora visto la donna che rappresenta Israele, il dragone rosso che è Satana, il figlio che può essere identificato con Cristo. E ora veniamo al quarto personaggio che ci è descritto nei versetti 7, 8 e 9, vi ricordo da Apocalisse, capitolo 12. Vi rileggo i versetti che descrivono l'arcangelo Michele. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Nel libro di Giobbe ci viene raccontato che Satana si presentò davanti a Dio. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al Signore. E ancora in Zaccaria 3, nei primi due versetti, leggiamo: «Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco?» Quindi Satana può presentarsi davanti a Dio e comunicare con lui. In Luca 22, al versetto 31, ci viene ancora detto: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano». Ritengo quindi che Satana si sia rivolto al Signore per mettere alla prova Simon Pietro e che il permesso gli è stato accordato. Michele è l'arcangelo del quale leggiamo in Giuda, al versetto 9, dove ci è detto: «Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore». Ci sono evidentemente altri arcangeli, ma Michele ha un ministero particolare con la nazione di Israele. In Daniele, al capitolo 10, versetto 13, troviamo scritto a riguardo: «Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso, e io sono rimasto là, presso il re di Persia». Michele è uno dei principi, e anche se ci sono altri arcangeli, Michele e Gabriele sono gli unici ricordati per nome nella scrittura. Ancora in Daniele 10, al versetto 21, leggiamo: «Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità, e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, vostro capo». Quando il Signore parla a Daniele, si riferisce chiaramente alla nazione di Israele, come appare da Daniele 12, versetto 1. «In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro». In riferimento a quel tempo, ci viene detto che ci sarà un periodo difficile, cioè la grande tribolazione, e Michele sarà presente per portare Satana fuori dal cielo, perché egli è il principe che veglia sulla nazione di Israele. Ciò che è descritto qui, amici, è un evento tremendo, indescrivibile. Non ci sono fraintendimenti sulla creatura chiamata dragone, perché è contrassegnata da molti particolari. Le sue impronte digitali sono scritte in questo libro. Dal momento che il Signore sapeva che tante persone e anche tanti predicatori della nostra epoca avrebbero affermato che Satana non esiste, ha fatto in modo che non cadiamo in errore. Se il tuo nemico riesce a farti credere che non esiste, avrà un grosso vantaggio e farà in modo di conquistarti. Satana si è rinvigorito nel corso di questa generazione, semplicemente perché non si crede più alla sua esistenza. Ora ne parleremo molto, perché egli compie cose violente, malvagie, cose selvagge, anche se non è una creatura brutta, ma anzi un angelo di luce. Notiamo quindi alcuni particolari dai quali apprendiamo come viene identificato. È chiamato serpente antico, e questo riporta al giardino di Eden. Il Signore Gesù disse che era un omicida fin dall'inizio, e le parole antico e dall'inizio sono sinonimi. Satana è quindi quel serpente antico che si trovava in origine nel giardino di Eden. Viene chiamato diavolo, un nome di origine greca che significa calunniatore o accusatore. Viene anche definito accusatore dei nostri fratelli, e per questo motivo i credenti hanno bisogno di un avvocato presso il Padre. Tu ed io abbiamo oggi un nemico che non solo ci causa problemi sulla terra, ma ci sorprenderebbe sapere tutto quello che dice di... ma ci sorprenderebbe sapere tutto quello che dice di noi in cielo. Pensa, non c'è nulla di quello che diciamo, di quello che facciamo, pensiamo, che Egli non ritorca contro di noi. Ma Dio conosce già tutto, e se non vogliamo che Egli l'abbia vinta, dobbiamo batterlo sul tempo. E mi chiedi come? Confessando il nostro peccato prima che Lui ci accusi. Sappi, amico, amica, che il Signore Gesù è il solo avvocato che non ha mai perso nessuna causa e che mai ne perderà nei confronti di Satana. Infatti, in 1 Giovanni 2, al versetto 1, leggiamo: «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto». Sapete, amici, sarebbe meraviglioso non sbagliare, ma purtroppo io lo faccio, e ringrazio Dio di avermi dato un avvocato presso di Lui, nel cielo, Gesù, il Giusto, che mi difende. Egli sarà impegnato a discolparmi, fin tanto che io sarò in questo mondo, e credo che lo sia anche per voi. Egli non sta in ozio, è il nostro avvocato, il nostro difensore, mentre il diavolo è un accusatore, un bugiardo, da sempre, ed è all'origine di ogni menzogna. È anche chiamato Satana, che significa avversario. Egli è il terribile avversario di Dio e di ogni suo figlio. Infatti ci viene detto in 1 Pietro 5, al versetto 8: «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare». Riceviamo molte lettere, molte telefonate da persone che sono state liberate dalle sette per mezzo dello studio della parola di Dio. Satana in questo modo tiene tanta gente intrappolata. Dobbiamo conoscere il nostro nemico, senza per questo avere rapporti con lui e i suoi demoni. È indubbio che ci sia una rinnovata manifestazione di Satana, oggi come non lo è stato per il passato, quindi dobbiamo tenere i nostri occhi fissi, fermi su Gesù Cristo, che è la nostra salvezza ed è sempre pronto ad aiutarci. Infine, questo personaggio viene chiamato il seduttore di tutto il mondo abitato. Durante la grande tribolazione, Satana sarà in grado di sedurre la totalità dell'umanità, mentre attualmente ne inganna solo una parte. Oggi Satana seduce gli uomini per quanto riguarda Dio e la sua parola, come del resto ha fatto con Eva, insinuandole il dubbio sull'ordine ricevuto dal Signore. In Genesi 3, nei primi 4 versetti, leggiamo: «Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: "Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?" La donna rispose al serpente: "Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete". Il serpente disse alla donna: "No, non morirete affatto". L'errore di Eva fu quello di dubitare della parola di Dio, di aggiungere qualcosa ad essa. Infatti Dio non aveva detto di non toccare il frutto, ma solo di non mangiarlo. Anche oggi Satana inganna l'uomo, anche riguardo a se stesso, facendo apparire l'umanità migliore di quanto sia, anche se ci disprezza. Egli sa di tirarci su di morale, facendoci credere che diventeremo come dei, come aggiunge alle parole che ho letto prima, dicendoci: "Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male". Genesi 3, versetto 5. Satana quindi inganna l'uomo, per quanto riguarda il mondo, per quanto riguarda la natura umana e lui stesso. Noi pensiamo di essere abbastanza forti per vincere il mondo, la nostra natura, il diavolo, ma in realtà non lo siamo. Il mondo è troppo grande per noi e ci porterà certamente lontano da Dio. Satana oggi inganna l'uomo a riguardo del Vangelo. Egli non si preoccupa tanto se andiamo in chiesa o se siamo membri di una dozzina di chiese, solo non vuole che siamo salvati. Leggiamo in 2 Corinzi 4, al versetto 4, queste parole: "Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio". Qualcuno ha detto che Satana deve essere temuto come un leone, ancora di più come un serpente e al massimo grado come un angelo. In questo modo, egli intrappola oggi le moltitudini. Continuiamo con la lettura degli altri versetti dal 10 al 12 di Apocalisse, capitolo 12. «Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: "Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Abbiamo letto che Giovanni udì, e questo ci ricorda che è tuttora lo spettatore, l'uditore di questi avvenimenti. Questo è importante, non dobbiamo certo dimenticarlo. Quando Satana verrà gettato dal cielo sulla terra, i redenti nel cielo gioiranno molto. La gran voce nel cielo sembra riferirsi ai santi del Vecchio Testamento o a quelli della tribolazione che sono stati martirizzati fino ad ora. Questo lo possiamo dedurre perché essi fanno riferimento ai loro fratelli sulla terra, il cui accusatore è stato allontanato. La prima grande dimostrazione di potenza contro il male, dopo la morte e risurrezione di Cristo, è la cacciata di Satana dal cielo. Qui inizia il movimento che porterà il Signore Gesù a prendere le redini del governo sulla terra. Quando Cristo è morto sulla croce, egli ha spianato la strada alla cacciata di Satana dal cielo. Ascoltiamo la bellissima affermazione che l'Apostolo Paolo scrisse in Colossesi 2, al versetto 14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i suoi comandamenti ci condannavano, e lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Sì, il Signore Gesù ha reso possibile all'uomo di essere salvato attraverso la sua morte, e mediante questo sacrificio Dio ha cancellato il nostro debito di peccato, inchiodandolo sulla croce di Cristo, che ha pagato pienamente. Paolo prosegue dicendo, in Colossesi 2, al versetto 25, «Ha spogliato i principati e le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce». Personalmente credo che questo sia iniziato quando egli è asceso in cielo, insieme a un grande numero di santi, portandoli alla presenza di Dio. Si trattava dei santi del Vecchio Testamento, che ora penso si trovino in questo gruppo che annuncia l'arrivo della salvezza. Questo apre la strada per l'arrivo di quattro grandi libertà celesti comprate con il sangue. Abbiamo parlato di quattro liberazioni che non si sono ancora avverate, ma qui abbiamo quattro libertà che si otterranno alla venuta di Cristo. La salvezza. Essa si è realizzata nella persona di Cristo. La nostra salvezza non sarà completa finché non saremo alla sua presenza, come leggiamo in 1 Giovanni 3, al versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questo diventerà vero alla sua venuta sulla terra, e credo che questo versetto parli del suo ritorno visibile sulla terra. La potenza. Il modo con cui le nazioni hanno gestito il potere è tragico, e questo è vero per tutte le nazioni. Alcune hanno mosso guerre che, come un grande fuoco, si è propagato ad altre nazioni, distruggendo città, uccidendo persone. Basti pensare a ciò che sta succedendo ai nostri giorni. Le nazioni hanno abusato del loro potere, ma sarà meraviglioso quando Cristo dominerà e controllerà la terra. Il regno del nostro Dio. Questo verrà stabilito sulla terra e fino ad allora non ci sarà pace, non ci sarà giustizia e libertà. Crediamo di vivere in paesi liberi, ma sarà molto più bello quando il suo regno verrà su questa terra. Questa affermazione rivela che il regno non fu stabilito alla prima venuta di Cristo. E infine, l'autorità del suo Cristo. Ciò indica che Cristo non ha ancora assunto l'autorità di governo di questo mondo. Egli non sta costruendo o formando il suo regno oggi. Dobbiamo aspettare finché inizi ad agire. Tutti questi giudizi sono in preparazione per il suo ritorno su questa terra, per dare agli uomini l'avvertimento e l'occasione di credere in Lui, e parecchi lo faranno. Ricordiamoci sempre che nel giudizio di Dio esiste sempre una nota di grazia. L'accusatore davanti a Dio giorno e notte. Rivela questa frase che è una parte della strategia di Satana, che cerca di ostacolare lo scopo di Cristo per la sua Chiesa oggi e per i credenti della tribolazione in futuro. Questo rende necessario il presente ministero di Cristo come nostro avvocato. La vittoria per i credenti accusati arriva attraverso tre vie che ci vengono ricordate in questa sezione. Tramite il sangue dell'agnello. Nel sangue dell'agnello c'è una forza che agisce in modo meraviglioso e non dobbiamo né dimenticarlo né minimizzarlo. I tanti riferimenti al sangue dell'agnello rendono necessario che sia messo in evidenza. Non si tratta di un'immagine violenta, ma piuttosto la sua brutalità è insita nei nostri peccati, che hanno reso necessario proprio lo spargimento di quel sangue. Se noi otteniamo qualche vittoria, è in virtù del suo sangue, quel sangue sparso per noi, perché senza di esso non saremmo mai in grado di vivere una vita vittoriosa. Sappiate, amici, che le persone più sconfitte nella vita sono quelle che hanno la presunzione di vivere una vita vittoriosa, trascurando l'efficacia del sangue di Gesù. Esse, il più delle volte, appaiono anemiche, come se avessero bisogno di una trasfusione di sangue. Cristo dà la vittoria, e se possiamo vincere, è per il sangue dell'agnello. La parola della loro testimonianza, questa è un'altra via. Questo rivela che furono dei veri martiri. Quelli che sono di Cristo non possono rinnegarlo. In Matteo 10, al versetto 33, leggiamo: «Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli». Dare la propria testimonianza rafforza, ma non fraintendiamoci. Ci sono alcuni che testimoniano davanti a coloro che conoscono la loro vita scadente, e questo li rende cinici e incrudeli. Il posto dove bisogna testimoniare non è una chiesa ben protetta, dove tutti i credenti sono pronti a dire amen a qualunque cosa diciamo. Se la vostra vita vale qualcosa, il posto dove dare la propria testimonianza è nel mondo, in ogni luogo di lavoro, a scuola, nella strada, nella famiglia, dovunque. Di fronte a persone senza Dio, di fronte a persone blasfeme, alle quali potete far sapere che appartenete a Cristo, ed è questo che rafforza un credente. Mi fermo qua, proprio con queste riflessioni attorno alla testimonianza. Io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete mostrato e vi invito a risentirci domani, perché no, alla stessa ora. Io ci sarò e mi auguro anche voi sempre più numerosi. Ciao.